Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Grande, Radio Gemini e alle altre radio collegate. Questa è la trasmissione Mondo in Transizione condotta dal sottoscritto Fabio Marcelli, giurista internazionale, e oggi è mercoledì 3 maggio 2023. Come consueto ormai da molto tempo, direi quasi troppo tempo, la guerra in Ucraina è al centro della nostra attenzione e delle nostre preoccupazioni che vanno crescendo di giorno in giorno. Partiamo da una polemica tutta italiana, e cioè lo scambio di battute, chiamiamolo così, fra il ministro della difesa Guido Crosetto e lo fisico scienziato Carlo Rovelli. I fatti sono noti: intervenendo nel contesto del concertone del 1° maggio, Rovelli ha avuto parole di critica molto dura nei confronti di Crosetto, definendolo più o meno un piazzista di armi. Crosetto si è indignato, oltre a scatenare la pioggia di smentite della RAI, sempre più allineata al pensiero unico dominante di stampo melonian draghiano, ha replicato a Rovelli dicendogli in sostanza: non sono affari tuoi. Pensa a fare il fisico, che a governare l'Italia ci penso io. Questa reazione di Crosetto è ovviamente del tutto infondata e anzi gravissimo segno di arroganza intollerabile per vari motivi. In primo luogo il fatto che Crosetto sia stato a lungo e probabilmente sia tuttora un piazzista di armamenti è un fatto storico accertato. Lo stesso Crosetto lo ha ammesso più volte, addirittura quando ancora era a capo di una delle branche del complesso militare industriale italiano, si poneva lui il problema dell'eventuale incompatibilità fra questo suo ruolo nell'ambito dell'industria bellica e un suo eventuale incarico di governo. Poi, a quanto pare, ha superato queste sue preoccupazioni personali e ha deciso di diventare ministro della difesa, ma forse è meglio chiamarlo direttamente ministro della guerra del governo italiano più a destra dalla liberazione in poi, che sta affossando l'articolo 11 della nostra Costituzione, che afferma il ripudio della guerra, scendendo in campo in modo sempre più diretto nel conflitto in corso fra Ucraina e Russia. Quindi nulla di nuovo, non ha detto nulla di scandaloso, Rovelli non ha fatto altro che rievocare un fatto accertato. Lo stesso Crosetto, ripetiamo, più volte ammesso, d'altra parte era un fatto del tutto pubblico, anche il fatto che avesse preso milioni e milioni di euro dalle industrie belliche quando ricopriva quella carica all'interno dei vari apparati militari industriali italiani. Anzi, oggi Marco Travaglio, come sempre informatissimo nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, rivela anche come lo stesso Crosetto non prima di 7 anni fa, nel 2017 o giù di lì, avesse offerto addirittura armamenti alla Russia. Del resto si sa che per un piazzista di armamenti un cliente è uguale a un altro, purché paghino cash, pochi maledetti e subito, manco tanto pochi, perché i soldi nel settore se ne fanno tanti. Ma prima che subentrasse l'allarme NATO sulla Russia, Crosetto ha fatto affari d'oro anche col regime di Putin. Addirittura Travaglio travaglio rievoca una presa di posizione dello stesso Crosetto che criticava fortemente la NATO ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina, per appunto aver attuato una politica di provocazione nei confronti della Russia con lo svolgimento di alcune esercitazioni militari alla frontiera fra NATO e Russia. Parliamo di fatti che sono successi circa 6 anni fa, quindi non nell'era paleozoica. Ma l'aspetto peggiore delle dichiarazioni di Crosetto è un altro. E infatti lui ha detto a Rovelli: non ti mischiare, non sono affari tuoi. Ma come non sono affari tuoi? Non sono affari nostri forse la scelta tra la guerra e la pace, tra la vita e la morte, nel momento in cui scivoliamo sempre più velocemente verso il baratro della guerra nucleare, noi cittadine e cittadini non abbiamo nulla da poter dire, dobbiamo delegare tutte le scelte in mano a Crosetto, alla Meloni, a Stoltenberg, a Biden e compagnia cantante? Questo ovviamente non è possibile, non è ammissibile e soprattutto non è democratico. I cittadini italiani, anche se in buona parte sonnecchianti e un po' lobotomizzati, per così dire, dalla propaganda governativa che ha preso saldamente possesso della RAI e di tutti i giornaloni cosiddetti, devono poter dire la loro opinione sul conflitto in corso e affermare con forza il diritto alla pace e alla realizzazione dei valori costituzionali contenuti soprattutto nell'articolo 11, secondo il quale l'Italia ripudia la guerra. Italia ripudia la guerra significa che l'Italia, qualora sia in corso un conflitto in qualsiasi parte del globo, deve fare il possibile affinché le parti arrivino a una soluzione pacifica del conflitto stesso e non già alimentare, come sta facendo il governo Meloni e come prima di lui ha fatto il governo Draghi, alimentare questa guerra con un continuo invio di armamenti. Quindi il governo sta violando la Costituzione, i cittadini e le cittadine italiani ed italiane hanno il diritto, anzi il dovere, di far valere la propria opinione, che sappiamo in larga maggioranza contraria a questa guerra. E infatti un altro elemento da tenere presente è che l'opposizione alla guerra è un fatto che travalica tutti gli schieramenti esistenti, non riguarda infatti buona parte della sinistra, fatta eccezione per il guerrafondaio Baioletta, ormai passato a altro incarico, ma anche le perplessità della Schlein sulla guerra non sono ammissibili, perché in sostanza la Schlein su questo, come altri temi, continua a dare un colpo al cerchio e una alla botte nell'intento sicuramente fallimentare di tenere insieme i cocci del Partito Democratico. Ma al di là di queste che sono le opinioni di questi leader, fra virgolette, sappiamo come il senso comune della gente sia contro la guerra, e ciò vale per la sinistra, ma non solo per la sinistra, perché anche le uscite di Berlusconi dimostrano come anche all'interno di Forza Italia esista un'opposizione alla guerra. Ci sono settori della Lega che, a parte le conversioni dell'ultimo momento di Salvini, continuano a tenere ferma una linea di non ingerenza, di neutralità rispetto al conflitto ucraino. E ci sono anche all'interno del campo, diciamo così, di estrema destra, di Fratelli d'Italia, di quello che era Alleanza Nazionale, voci significative che si levano contro la guerra. Un esempio più importante, più noto, è quello dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha più volte espresso la propria opposizione all'intervento italiano e all'invio di armi all'Ucraina, dimostrandoci così che alcuni non antifascisti, come si definisce lui, sanno interpretare la Costituzione meglio di tanti finti antifascisti. Da questo punto di vista Alemanno batte Letta 3-0. Bisogna quindi costruire un ampio fronte contro la guerra e per il negoziato. Dal primo punto di vista ovviamente ci sono i referendum, ma c'è anche la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici che terranno il 26 maggio un importante sciopero generale che ha come parole d'ordine pane e pace, che rievoca un po' quelle dei bolscevichi nel 1917, e quindi è uno sciopero non solo per le sacrosante rivendicazioni economiche contro la precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche contro la guerra. Riusciranno la CGIL, la UIL, la CISL, non la nomino proprio, a mettersi su una strada del genere? Al momento mi pare improbabile, ma possiamo sempre sperare in qualche miracolo che illumini Landini e Bombardieri, rispettivamente segretario generale della CGIL e della UIL. E quindi questa iniziativa internazionale dell'Italia deve essere spronata da ogni tipo di mobilitazione sul territorio nazionale, manifestazioni di lavoratori e lavoratrici, referendum, altre iniziative che vanno adottate. Lo scopo è costringere le parti al cessate il fuoco e al negoziato. Da questo punto di vista abbiamo due grandi protagonisti internazionali all'opera. Il primo è il governo cinese, guidato dal presidente Xi Jinping, che si è recato di recente a Kiev incontrando quello ucraino Zelensky, il quale senza aspettare l'autorizzazione degli Stati Uniti ha dichiarato il proprio interesse a questa mediazione cinese, e quindi ci si aspetta che nella pentola di Pechino bolla qualcosa di utile per la pace mondiale. D'altra parte Pechino è diventata ormai una potenza mondiale a tutti gli effetti e sta svolgendo un ruolo molto importante nel dirimere le controversie internazionali, come si è visto con l'accordo di pace fra Arabia Saudita e Iran. Il secondo grande protagonista all'opera è il Vaticano. Sul piano Vaticano non si sa nulla, ma si sa che questo piano è partito, e quindi facciamo il tifo per Xi Jinping, facciamo il tifo per Papa Francesco, facciamo il tifo per la pace, ma facciamo il tifo innanzitutto per noi stessi, che non ci teniamo a vedere noi e le generazioni future bolliti nell'esplosione nucleare che si delinea se si seguiranno le follie di Biden, Stoltenberg, Meloni, Crosetto e compagnia. Questo negoziato ha in realtà due punti fondamentali che andranno approfonditi, e in questo cito uno dei principali, se non il più importante stratega mondiale degli ultimi 50 anni, che è una persona peraltro che non amo affatto, che ne ha fatte di cotte e di crude, ma che in questa occasione, superati ormai i 90 anni, ha detto cose più che giuste e condivisibili sul conflitto ucraino. E mi riferisco a Henry Kissinger, il quale ha affermato che sono due i temi a cui dare risposta se si vuole la pace in Ucraina. Primo, la sicurezza di tutti gli stati, e quindi anche la sicurezza della Russia, che deve significare il fatto che l'Ucraina non entrerà né ora né mai nella NATO e acquisirà uno status di neutralità, che fra l'altro consentirà al popolo ucraino non solo la pace, ma anche un'era di prosperità economica, e potendo svolgere un ruolo di collegamento fra i blocchi contrapposti. Il secondo punto è l'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli coinvolti, compresi quelli del Donbass e della Crimea, che hanno già avuto modo in passato di esprimere la propria approvazione per un'integrazione con la Russia. Si può sostenere che quei voti non furono voti liberi, e allora organizziamo nuovi referendum in Crimea e in Donbass con garanzie internazionali e vediamo come va a finire. Sicuramente ci sarà di nuovo una grande maggioranza degli abitanti della Crimea a favore della riunione con la Russia, che peraltro è un fatto storico, E anche nel Donbass buona parte degli abitanti si esprimerà in tale senso. Per il Donbass, peraltro, si potrebbero recuperare alcune ipotesi contenute negli accordi di Minsk 1 e 2 che sono falliti a suo tempo e non certo per colpa di Putin, che di colpe ne ha tante, ma non ha certo la colpa di aver fatto fallire gli accordi di Minsk, che sono stati fatti fallire dal governo ucraino su precisa indicazione degli Stati Uniti, che erano interessati a portare avanti la tensione e la destabilizzazione della zona fino alle attuali gravissime conseguenze. Per oggi, mercoledì 3 maggio 2023, è tutto. Buona giornata a tutti e a tutte.